Buongiorno a tutte e tutti, eccoci alla terza lezione del nostro seminario sulla Repubblica dei Partiti. Quest'oggi l'argomento affronterà le elezioni politiche del 1948, che segnano, come vedremo, una data cruciale nella storia recente del nostro paese, e poi arriveremo con lo sguardo fino alla prima legislatura a cavallo tra gli anni 40 e 50. Dunque, ci siamo lasciati la scorsa volta a questo scenario di polarizzazione, di radicalizzazione, sia a livello internazionale che a livello locale, e quindi si può dire che la firma della Costituzione il 1 gennaio 1948 rappresenti l'ultimo atto dell'unità antifascista, l'ultimo atto unitario prima che appunto il paese e il quadro politico si spaccasse in due poli fondamentalmente, secondo quelle che erano le linee di divisione della Guerra Fredda. E quindi, finita la stagione degli accordi sulla base appunto dell'unità nazionale in nome dell'antifascismo, il paese si trasforma veramente in un'arena in cui si accendono e si esasperano i toni, il clima appunto della guerra fredda, quindi della prospettiva di un nuovo conflitto in realtà, perché ricordiamoci sempre che i contemporanei non potevano prevedere che la guerra fredda si sarebbe chiamata tale proprio perché le due superpotenze non arrivarono mai a uno scontro militare diretto. Quindi nel corso, mentre gli eventi si svolgevano, la percezione dei contemporanei era quella in cui il rischio di un conflitto bellico, terminato da poco il secondo conflitto mondiale, quindi il rischio di una terza guerra mondiale, era qualcosa di concreto e di palpabile. Ebbene, questa tensione si riversa anche nel quadro politico nazionale, e la scadenza, l'appuntamento decisivo di fatto per vedere in quale sfera di influenza l'Italia verrà una scelta di campo, ecco, quindi in quale sfera di influenza l'Italia andrà a svolgere il suo ruolo internazionale nello scenario globale della guerra fredda. Sono le elezioni politiche del 18 aprile 1948, ovvero le elezioni che devono dare vita alla prima legislatura dell'età repubblicana. E questo, l'attesa che precede questo appuntamento cruciale è segnata, come dicevo, da linguaggi esasperati, da visioni quasi apocalittiche, manichee, una vera e propria divisione tra bene e male, a cui contribuiscono entrambi gli schieramenti politici. I dirigenti dei partiti di uno e dell'altro schieramento vedono nell'avversario un nemico, vedono nella gara elettorale una vera e propria guerra, dove la vittoria di un campo significa l'annientamento dell'altro. Quindi assistiamo a una profonda polarizzazione dello scenario politico. E anche l'atteggiamento dei partiti è cambiato, e quindi avverte il condizionamento e la radicalizzazione del quadro internazionale. Il PC si adegua ancora una volta alla politica dell'Unione Sovietica, che abbandona di fatto la linea dei fronti nazionali, questo adeguamento da parte del PC avviene proprio mentre l'URSS si prepara appunto a quella che appare probabile una guerra con l'Occidente, rinsaldando il suo dominio, il suo sistema di potere nel cosiddetto anello dell'impero esterno, ovvero la fascia di stati dell'Europa centro-orientale che l'URSS aveva voluto porre come una sorta di cordone sanitario alla rovescia per quindi predisporre una fascia di paesi satelliti che potesse proteggere il territorio sovietico in caso di una nuova aggressione da parte delle potenze occidentali. E su questi paesi l'URSS installa una fosca cappa poliziesca, una serie di dittature fedeli e rigidamente collegate a Mosca. E in più, a livello di coordinamento fra partiti comunisti, abbiamo già visto l'altra volta come si fondasse una sorta di riedizione del Comintern, il Cominform. E proprio la creazione del Cominform determina che dovrà cambiare il ruolo dei partiti comunisti nella sfera di influenza americana. Se la linea precedente, quella dei fronti nazionali, prevedeva che i partiti comunisti nella sfera di influenza americana dovessero svolgere un ruolo di fattori di stabilità, e cioè contribuire alla pacificazione sociale, abbandonando la strada della rivoluzione, per creare le condizioni affinché il periodo di pace necessario alla ricostruzione dell'URSS potesse durare abbastanza, ecco che da fattori di stabilità i partiti comunisti ora nel nuovo scenario della guerra fredda devono assumere il ruolo di fattori di destabilizzazione. Fattori di destabilizzazione, fate attenzione, non significa che i partiti comunisti nei paesi occidentali sono tenuti a imboccare la strada della rivoluzione, niente affatto. Sappiamo che la scelta di Togliatti, proprio alla vigilia delle elezioni del 18 aprile 1948, fu quella di confermare la validità dell'azione legalitaria. E in questo incontrando anche l'assenso sostanziale di Stalin. Quindi una guerra, diciamo così, una rivoluzione in un paese appartenente alla sfera di influenza occidentale che potesse esorbitare fino allo scenario di una nuova guerra era appunto un'ipotesi che Mosca continuava a scartare, a ritenere assolutamente deleteria. Consapevole del ritardo non solo economico, ma ricordiamoci anche un dato molto importante, che gli Stati Uniti avevano dimostrato sganciando le bombe atomiche a Hiroshima e a Nagasaki di possedere in quel momento una superiorità militare irraggiungibile ancora per l'Unione Sovietica. Nei primi mesi del 48 la parità atomica sarebbe stata raggiunta dall'URSS appena un anno dopo. Dunque, questo svantaggio strategico era un dato assolutamente tenuto al centro delle valutazioni del Cremlino. E dunque, i partiti comunisti della sfera di influenza occidentale, sono tenuti a preservare la via legalitaria. Cosa cambia dunque? Cambia che ora la loro politica si fa meno ambigua in un certo senso, ovvero se prima essa aveva dovuto tenere insieme la vocazione di partito della classe operaia e partito delle riforme di struttura con la convivenza all'interno di un sistema politico liberal democratico, ora questa politica è incoraggiata ed è anzi invitata da Mosca a farsi più aggressiva, a radicalizzarsi, ad accentuare i contenuti di classe della democrazia progressiva che comunque resta la cornice non messa in discussione per quanto riguarda la politica del PC, tanto più che il Partito Comunista è diventato in pochissimo tempo un vero partito di massa, un partito di integrazione delle masse popolari attraverso il lavoro svolto dal segretario Palmiro Togliatti, un patrimonio che appunto Togliatti non intende assolutamente disperdere. E pensiamo soltanto all'influenza che il Partito Comunista Italiano aveva sui lavoratori del paese. attraverso il peso che l'area comunista deteneva all'interno del sindacato unitario, nella CGIL, un sindacato unitario che, come vi ricorderete, era stato fondato nel 1944 e che la DC è assolutamente restia a dividere. L'unità del mondo del lavoro è comunque vista anche dai democristiani una garanzia di stabilità sociale, insomma non c'era bisogno di un ulteriore elemento di disgregazione del tessuto sociale e politico, tanto più viene fondata nel 1947 l'ACLI, ovvero l'Associazione Cattolica dei Lavoratori Italiani, che ha l'obiettivo di mobilitare sicuramente i lavoratori cattolici alla vigilia delle elezioni politiche del 18 aprile 1948, preservando però l'unità dell'organizzazione sindacale della CGIL. E bisognava, da questo punto di vista, dall'ottica dei dirigenti democristiani, cercare di far di tutto per sottrarre dall'influenza della propaganda socialista e comunista le masse cattoliche, che appunto una propaganda che andava procedeva per raffigurazioni manichee, assolutamente schematiche, quindi era una lotta quella che si svolgeva nel mondo e in Italia, e che la cui partita sarebbe stata decisa appunto il 18 aprile, era una guerra per come la rappresentavano i partiti di sinistra, fondamentalmente tra imperialismo e comunismo, tra padroni e operai, tra borghesia e proletariato, tra ricchi e poveri. E d'altra parte c'era la propaganda altrettanto rozza da un punto di vista così dei contenuti, portata avanti dai partiti, dalla DC in primo luogo, e dai partiti laici anticomunisti dell'altro schieramento, che invece fondamentalmente, per quanto riguarda soprattutto la Democrazia Cristiana, raffigurava il nemico come un esercito di senza Dio, e quindi la battaglia era fra democrazia e totalitarismo, tra atei e credenti, fondamentalmente. Insomma, si procede a mani basse in quella che giustamente è stata chiamata, ed è una categoria che attraverserà la storia dell'Italia repubblicana, ma che tornerà soprattutto negli anni 90, nei primi anni 2000, e cioè la demonizzazione dell'avversario. E appunto si abdica completamente a un linguaggio moderato, lo fa anche la DC. In questo la guida di De Gasperi stride, in un certo senso così sobria, nel clima arroventato della campagna elettorale pre 18 aprile. E ricordiamoci che mentre il legame del PC con Mosca era appunto il collegamento internazionale su cui il PC poteva contare in termini simbolici, politici e anche finanziari, d'altra parte la DC aveva altri due poteri esterni su cui fare affidamento, che erano fondamentalmente la Chiesa e gli Stati Uniti. E l'appello a questi due poteri informa di fatto la campagna elettorale della Democrazia Cristiana, quella che sembra una vera e propria crociata anticomunisti, pellegrinaggi, omelie, prediche dai pulpiti delle chiese vengono assolutamente organizzate senza badare al risparmio. Il padre Riccardo Lombardi, una figura che rimarrà, diciamo così, scolpita nella campagna elettorale pre 18 aprile, dove dalla radio padre Riccardo Lombardi, anche detto il microfono di Dio, puntava a terrorizzare gli elettori con descrizioni dell'inferno comunista, parole sue, un mondo appunto di senza Dio che minano le fondamenta della civiltà cristiana e occidentale, distruggendo le famiglie, assassinando i preti e anche appunto mangiando i bambini. Questa era uno degli eccessi, come dire, propagandistici, dei vertici propagandistici toccati in quei giorni. Erano corde già toccate dalla propaganda fascista, teniamone conto, soprattutto nel corso della guerra civile spagnola. Le notizie dei reali massacri, delle reali violenze compiute dal fronte repubblicano nei confronti dei religiosi erano state sfruttate a man bassa dalla propaganda di regime, e quindi ecco che erano motivi propagandistici che gli italiani erano già stati abituati ad ascoltare. E si arriverà al punto di minacciare la scomunica nei confronti di chi avrebbe disertato il fronte della Chiesa, il fronte della libertà, votando per le liste dei socialcomunisti. E pensate appunto che influenza potevano avere questi appelli, queste invettive in un paese in cui la stragrande maggioranza dei cittadini professava la religione cattolica e la praticava in maniera convinta. E ovviamente questi appelli trovavano anche ascolto e mettevano in crisi le coscienze degli elettori di sinistra, che pure erano allo stesso tempo anche credenti e fedeli della Chiesa. Soprattutto anche, sicuramente, ecco, questi messaggi ebbero un'indubbia presa tra la popolazione femminile, tra le donne che seguirono generalmente le indicazioni dei mariti, dei padri, delle figure di riferimento maschili del loro ambiente familiare, e su cui facevano particolare presa anche messaggi come un altro molto famoso, era il famosissimo nella cabina elettorale: Dio ti vede ma Stalin no. E poi c'era questa mobilitazione della Chiesa, della gerarchia cattolica e della Democrazia Cristiana, faceva il paio la propaganda filoamericana, che rappresentava gli Stati Uniti come una sorta di terra promessa, e era dagli Stati Uniti che sarebbero arrivati i determinanti aiuti economici che avrebbero consentito al paese di ripartire. E questo appello, ancor più di quello della religiosità, che comunque rendeva insofferenti gli elettori, diciamo, di tendenza laica, ecco, questo appello, l'appello all'atto di fedeltà nei confronti della superpotenza americana da cui sarebbero dipesi gli aiuti economici, era un appello che di fatto convinceva davvero tutti. Era l'Italia del 1948, era un paese davvero in profonda miseria, e la paura che questa miseria fosse proseguita, ma ancor più che si fosse accentuata legandosi al carro dell'Unione Sovietica, era una paura assolutamente diffusa. Condizioni peraltro di miseria, di povertà, di arretratezza che i comunisti cercavano in tutti i modi di celare per quanto riguardava l'Unione Sovietica. Era anche una cosa ben chiara agli italiani, era che da Mosca, appunto, un paese comunque prostrato dalla Seconda Guerra Mondiale, non poteva venire alcun concreto aiuto di tipo economico. Quindi di fatto votando Democrazia Cristiana, votando Democrazia Cristiana si sarebbe detto sì agli aiuti del piano Marshall, per dirla in modo semplice, ed era il messaggio apertamente veicolato dalle migliaia e migliaia di cartoline che la macchina propagandistica statunitense fece mandare dagli italiani che erano emigrati negli Stati Uniti ai loro parenti in Italia, per orientarli in vista appunto della scadenza elettorale. E appunto anche questo messaggio, bene o male, fece presa su elettori di sinistra che erano disposti a mettere tra parentesi, almeno per una volta, le loro simpatie politiche, pur di vedere una svolta nella condizione economica del paese e sperare in un futuro più roseo. Insomma, combinando insieme, direi, i due versanti della retorica anticomunista della campagna elettorale del 1948, quindi l'appello religioso e l'appello economico filoamericano, metterli insieme aiuta a spiegare il trionfo della Democrazia Cristiana, che il 18 aprile raggiunse da sola ben il 48,5% dei suffragi, un risultato che sarebbe rimasto un unicum, un record non superato dalla DC, che pur restando in sella al governo per altri 45 anni non avrebbe mai più raggiunto un peso elettorale così determinante. D'altro canto abbiamo appunto l'insuccesso del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista, che affrontarono insieme la scadenza elettorale, riuniti nel fronte democratico nazionale. E questo insuccesso fu una doccia fredda per i dirigenti dei due partiti, che erano abituati a testare, a svolgere le loro previsioni sull'esito del voto più su avendo davanti agli occhi la grande mobilitazione di piazza che avevano organizzato in quei due anni, e vedere le piazze, riempire le piazze, sì, dovettero accorgere, non significava però vincere le elezioni. Ecco, quello che forse a loro, ai dirigenti del PC e del PSI, sfuggì fu il cambio di stato d'animo di larghe masse popolari che avvenne proprio in quegli anni. Se l'onda della resistenza, del desiderio di rinnovamento, aveva fatto credere possibile appunto a un cambiamento profondo, e dopo due anni in cui comunque sia le condizioni economiche, il costo della vita, la mancanza di alloggi, la disoccupazione, non erano il problema degli stipendi, tutti questi problemi non erano stati risolti, c'è cresciuto un disincanto, una delusione negli larghi strati delle masse popolari e operaie soprattutto, e questo sicuramente pagò in termini di consenso ai due partiti di massa di sinistra. E Nenni e Togliatti poi avevano sotto gli occhi i risultati confortanti, no, delle elezioni dell'Assemblea Costituente di due anni prima, e quando bene o male i comunisti e i socialisti insieme avevano raggiunto il 40% dei voti. E invece c'è una sconfitta, un calo che stupisce, che soprattutto, adesso lo vedremo, va a colpire in particolar modo il Partito Socialista, facendo un confronto con il 1946. Dal 40% delle elezioni per l'Assemblea Costituente, nel 48 il PC più il PSI passarono al 31, quindi una netta perdita di 10 punti percentuali. Questo sorprende perché il PSIUP, vi ricorderete, era il partito, di fatto era il partito di maggioranza all'interno della sinistra nel 1946, aveva raggiunto il 20% dei suffragi. Facendo un calcolo con i deputati assegnati al PC e al PSI, calcoliamo che all'interno del Fronte Democratico Popolare la percentuale di voti assegnata al PSI fu il 9%. Quindi significa che grosso modo il PSI in 2 anni perse l'11%. Certo, dobbiamo ricordarci sicuramente che nel 1947 era avvenuta la spaccatura con l'ala moderata socialdemocratica di Saragat. Dobbiamo quindi tenere in conto anche il discreto successo che il partito di Saragat, alleato con i rimasugli del PDA, va incontro nel 48 con il 7,1% dei suffragi, però questo 7,1% del partito di Saragat sommato al 9% del PSI fa 16 all'incirca, il che vuol dire che mancano ancora 4 punti percentuali che sono stati persi dal PSI. Questo significa che di fatto l'elettorato socialista ha bocciato la scelta di Nenni, sia quella di allearsi, di allearsi in modo così stretto col Partito Comunista, tanto da appunto presentarsi alle elezioni con una lista unificata, e sia quella di non essere riuscito a mantenere unito il partito e di aver di fatto determinato le condizioni per la fuoriuscita di Saragat. Quindi assistiamo davvero a un crollo, possiamo dirlo, del Partito Socialista. Non vanno bene neanche i partiti laici, in particolare, a eccezione di quello di Saragat. I partiti laici intendo dire soprattutto il Partito Repubblicano Italiano, che praticamente dimezza i propri voti rispetto al 1946. Dal 4,4 al 2,5%. E la ragione è che probabilmente sia una ragione contingente, diciamo, il presentarsi del partito di Saragat, del PSLI, con il PDA può aver anche sottratto voti al Partito Repubblicano Italiano, ma c'è una ragione di carattere più generale, ovvero in una competizione elettorale giocata in termini così polarizzanti, in un confronto ideologico così esasperato, in cui l'asse è di fatto quello comunismo contro anticomunismo, tutte le opzioni intermedie vanno a essere penalizzate. In questo, in un certo senso, la scelta di Nenni, anche in questo, sembra perdente, perché non è riuscito Nenni a presentare il PSI all'interno del fronte con il PC come dire, l'ancoraggio democratico del fronte popolare rispetto al partito comunista. E il PRI, viceversa, non riesce ad attrarre l'elettorato laico moderato d'impronta filo americana che si riversa tutto quanto sulla DC. Questi partiti, socialisti, socialdemocratici e repubblicani, sono destinati a rimanere partiti medio-piccoli, diciamo così, nei decenni successivi e a giocare un ruolo da comprimari, anche se questo non significa ridurre o minimizzare la loro importanza politico-culturale, ma un ruolo sicuramente di comprimari rispetto al confronto bipolare tra Partito Comunista Italiano e Democrazia Cristiana. Quindi ecco, la DC di fatto, che aumenta i suoi consensi del 13% rispetto al 46%, è stata vista dalla stragrande maggioranza dei suoi elettori come il partito del voto utile. ovvero il solo partito che era in grado davvero di opporre questa resistenza all'avanzata del comunismo in Italia. E quindi veniva premiata la convinzione appunto che la DC fosse l'antemurale anticomunista. E colpisce questa logica, appunto questa logica in cui a essere penalizzati sono i partiti intermedi, le opzioni intermedie, è una scelta che penalizza anche il Partito Liberale. I liberali si assestano al 3,8 e attenzione che questo 3,8 è peraltro frutto dell'alleanza elettorale tra PLI e Uomo Qualunque. Nel 1946 PLI più Uomo Qualunque raggiungevano il 12,1%, questa volta insieme nel 18 aprile 1948 avrebbero raggiunto appena il 3,8%.